Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, ha sceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa ascese se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Parola di Dio. Grazie a Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo gioia nella casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, e là salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Sempre ai farisei, alla folla dei discepoli, parlando dei farisei, Gesù continua. Ebbene, dice, accolmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potete scampare dalla condanna della Geenna? Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti, scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe, li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità, io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Parola del Signore. E così termina il capitolo 23. Quello che abbiamo detto essere stato impostato da Matteo sulle riflessioni che Gesù fa nei confronti degli farisei, degli scribi e quindi di tutto il Sinedrio, ma di fronte alla gente. E la conclusione di questo capitolo 23 è proprio quella di stamattina, no? Con quella lamentazione: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti, adesso la vostra casa sarà lasciata deserta. Ma cosa voleva dire Gesù con questa conclusione? E soprattutto qual è appunto il messaggio che ancora Matteo vuole rilanciare ai cristiani? La prima parte di questa conclusione: vi mando profeti, sapienti, scribi, questi alcuni ne ucciderete, crocifiggerete, eccetera. Se ricordate, questo passaggio c'era già stato riportato nella parabola di Gesù dei vignaioli. Quei vignaioli che aspettano di raccogliere i frutti, addirittura aspettano di avere loro l'eredità. Non solo uccidono i servi, ma uccidono anche il figlio per avere l'eredità della vigna, no? Quindi era già il preludio a questo era già stato descritto in questa parabola. E oggi ancora Gesù lo ripete, diciamo, in modo diretto, perché se nella parabola era un'immagine, diciamo così, che però era capita, no? Infatti i farisei dicono: avendo capito che parlava di loro, cercavano il modo per. Oggi invece, con la stessa, diciamo, con lo stesso intento della parabola, lo dice apertamente: voi siete quelli che uccidete, crocifiggete, voi siete quelli che perseguitate nelle sinagoghe coloro che sono mandati. Anche se dite che non siete come i vostri padri che hanno ucciso i profeti, anche se dite che voi invece avete portato onore alle tombe dei profeti, ma siete nella stessa linea dei vostri padri, anche voi uccidete. E Gesù, appunto dicendo questo, oltre a ricordare quello che è avvenuto nel passato, i vostri padri hanno ucciso i profeti, infatti dal sangue del giusto Abele sino al sangue di Zaccaria, l'ultimo profeta, che è stato ucciso tra il santuario e l'altare. Oltre a ricordare questo passato della loro tradizione, dice anche: però adesso voi siete uguali a loro, perché addirittura voi adesso siete quelli che nella parabola ucciderete il figlio. Uccidete l'ultima possibilità di riconoscere Dio. Infatti da qui scaturisce il lamento: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che. Adesso però è finita, perché la vostra casa vi sarà lasciata deserta. In che senso? Certamente questa è una citazione della scrittura, no? Una citazione profetica questa, e Gesù però la riprende per riattualizzarla. Che cosa vorrà dire che adesso la vostra casa vi sarà lasciata deserta? Poi: non mi vedrete più fino quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Cosa vuol dire questa conclusione?
Allora, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Di quale casa si parla e in che senso rimarrà deserta? Chiaro che la vostra casa indica il popolo, indica la tradizione, che è sempre stata una tradizione ispirata alla legge di Dio, alla legge di Mosè. Però la vostra casa, quindi la vostra tradizione, il vostro essere popolo di Dio, adesso vi sarà lasciato deserto. Se andiamo a leggere i profeti, specialmente, insomma, in modo particolare Isaia, no? Ha questo tema, il tema del lasciare deserto. Vuol dire che questo popolo, questa tradizione, adesso dovrà constatare che non gode più della presenza di Dio, non sente più la presenza di Dio, non è più in grado di dire Dio è in mezzo a noi. È come se, detto da un'altra parte, è come se Dio si fosse ritirato. Ma in effetti non è che Dio si è ritirato, è il popolo che si è allontanato. Perciò non sente più la presenza di Dio. Certo, nel tempo profetico, qual è stata la situazione che ha ridotto la casa deserta? È stato il fatto che il popolo di Israele si è allontanato dall'unico vero Dio, dal Dio di Israele, per aderire ai culti degli dei stranieri. E quindi, ecco, la vostra casa è resa deserta, perché pensate di essere dalla parte di Dio, ma Dio non c'è più in mezzo a voi, perché vi siete allontanati da Lui. Quindi questa citazione, che è legata ai profeti, era intesa così: voi vi siete allontanati dal Dio di Israele, voi vi siete avvicinati ai culti degli altri popoli, non pensate che Dio sia ancora in mezzo a voi, Dio non è più in mezzo a voi. La vostra casa vi sarà lasciata deserta. Adesso, dice Gesù, però, quello che è avvenuto in quel tempo si ripete. Si ripete sì, perché? Perché voi adesso cosa fate? State rifiutando il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, non lo riconoscete. Perciò, non riconoscendo il Figlio dell'uomo, voi tenete lontano Dio dalla vostra casa e addirittura lo allontanerete definitivamente quando lo metterete in croce. Quindi allontanate Dio dalla vostra casa, ma ovviamente la vostra casa sarà resa deserta. Cioè adesso, con questo vostro rifiuto, che cosa farete? Con questo vostro rifiuto dichiarate che la vostra tradizione è finita, che la vostra tradizione non è più conforme alla volontà di Dio. Del resto, eccolo, questo tema che già Paolo aveva approfondito nelle sue lettere, no? Teniamo sempre presente che Matteo scrive dopo Paolo, quindi Paolo aveva già scritto con insistenza questo: il fatto che voi abbiate crocifisso Gesù, avete svuotato la tradizione giudaica, avete svuotato la forza della legge. Quindi, ecco, la legge non può più portare la salvezza, non la porterà mai la salvezza la legge, è perché la vostra casa è resa deserta. Adesso voi non avete più la capacità, con le vostre tradizioni, non avete più la possibilità di raggiungere Dio. Ma questo deserto della casa sarà per sempre? Questo atteggiamento di Dio che lascia deserta la casa di questa generazione, che lascia deserto Gerusalemme, durerà per sempre? E no, la finale è una speranza. Voi, con questo rifiuto, renderete deserta la vostra casa, ma in questo deserto
si apre ancora una strada di speranza. Quale? Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene in nome del Signore. Qui è fortissima questa finale, perché vuol dire: adesso volete che Dio ritorni ancora nella vostra casa? Volete ancora sentire Dio nella vostra casa? Dio non torna più attraverso la strada della legge. Dio non torna più attraverso la strada della vostra tradizione. Dio non torna più attraverso la circoncisione. Dio non torna più attraverso le vostre abitudini. Tutte cose che Paolo aveva ben espresso nelle sue lettere, no? Soprattutto lo scontro fra coloro che vogliono imporre la circoncisione a coloro che si sono convertiti al Vangelo dal paganesimo, no? E Paolo su questo è molto forte, molto deciso. Quindi Dio non passa più attraverso queste strade. Allora, quando la vostra casa potrà ancora sentire la presenza di Dio? Quando potrete ancora dire Dio è in mezzo a noi? E la risposta adesso è una sola: finché non direte benedetto colui che viene in nome del Signore, cioè fin quando non riconoscerete il Figlio dell'uomo, fin quando non direte quel Gesù è veramente colui che viene nel nome del Signore, cioè quel Gesù adesso è la strada che ci garantisce l'incontro con Dio, colui che viene nel nome del Signore a fare, a darci la possibilità di raggiungere il Signore. Quindi adesso è chiaro che il testo significa: è finita la tradizione giudaica, è finita la legge. Adesso la legge, la tradizione giudaica, non ha più la forza di garantire l'incontro con Dio. Perché sia la legge, sia la tradizione giudaica non è stata in grado di riconoscere il Figlio dell'uomo. Anzi, lo hanno crocifisso. Perciò né legge né tradizione giudaica possono garantire il cammino verso Dio. È la casa deserta. Adesso, se vuoi entrare ancora in questo cammino che ti porta a Dio, adesso la strada è un'altra, è il riconoscimento di Gesù. Teniamo presente che Matteo ha come tema portante del suo Vangelo quella visione di Gesù che è il compimento della legge, eh? E qui anche stamattina si ripropone questo tema. Gesù è il compimento della legge, cioè adesso è l'unica strada che può darti la certezza di arrivare a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E ovvio che questa cosa Gesù la riferisce ai farisei, agli scribi, no? Quindi: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi. Ma chi è che decide di uccidere? I capi, il Sinedrio. Quindi queste parole sono rivolte ai capi, ai farisei, agli scribi. Sì, perché? Perché nel capitolo 21, se vi ricordate, nel capitolo 21, in apertura al capitolo 21, c'era l'entrata di Gesù a Gerusalemme, no? E appunto la folla che cosa gridava? Benedetto colui che viene nel nome del Signore. È come se Matteo dicesse: la folla ha capito, la gente ha capito. Non solo, ma nel Tempio, ricordate sempre quei fanciulli che gridano pure loro: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Insomma, tutti hanno capito che il Figlio dell'uomo è davvero il benedetto che viene dal Signore, è il Messia. Mancate solo voi, siete voi che non capite. Siete voi però che purtroppo andrete anche a condizionare la gente a credere quello che voi volete. Quindi sarete ancora voi ad allontanare la gente da questa certezza. Uccidete i profeti. altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe, li perseguiterete di città in città, cioè farete di tutto per far tacere l'annuncio che riguarda il figlio dell'uomo, perché la gente è più aperta a riconoscerlo, l'aveva già gridato, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ma adesso, fin quando voi vi imporrete alla gente con il vostro rifiuto, renderete deserta la vostra città, ma siete voi la causa. Fin quando? Fin quando anche voi vi deciderete a riconoscere che quel figlio dell'uomo è davvero benedetto perché viene nel nome del Signore, è il riconoscimento di Gesù. Ma questo accadrà?
Eh no, non accadrà.
Non accadrà perché difficilmente farisei, scribi, sommi sacerdoti cederanno nelle loro convinzioni. Preferiscono perseguitare coloro che aderiscono al Vangelo di Gesù. E infatti basterebbe ricordare tutta la storia di Paolo per capire quale persecuzioni non ha ricevuto a causa proprio di questo, dello scontro tra coloro che sostengono con forza ancora la tradizione giudaica. Ecco, il testo va in questa direzione. Va anche però a dire, se non si riconosce il Cristo, la città è deserta. Non c'è altra strada che possa garantire la presenza di Dio. Allora Matteo ovviamente ripropone il testo ai cristiani. Sì, ma per dire cosa? Beh, per dire due cose fondamentalmente. La prima, che riguardava lo stato allora attuale, cioè era chiaro che le comunità cristiane avevano questa grossa difficoltà. La difficoltà di aderire al Vangelo, ma nello stesso tempo essere tormentati dalla pressione di quei giudei, seppur convertiti, che spingevano ancora verso la circoncisione. Quindi Matteo va nella linea soprattutto di Paolo, e con questo testo Matteo vuol dire questo, no? Vuol dire attenti che tutto quello che appartiene alla tradizione giudaica non ha più la forza di farvi sentire la presenza di Dio, anzi, chiude alla possibilità di sentire la presenza di Dio. Perché quella tradizione non riconosce colui che viene nel nome del Signore. E quindi è un incoraggiamento alla comunità cristiana a star lontano da questa pressione che deriva proprio dalla tradizione giudaica. E del resto è quello che stiamo meditando in queste domeniche, no? Nelle due lettere di Paolo a Timoteo. Quando appunto Paolo sprona Timoteo a vigilare su che cosa? Sulle false dottrine. E cosa sono le false dottrine? Sono tutte quelle costrizioni che ancora i giudei vogliono imporre ai cristiani, ai convertiti, diciamo, no? Dal paganesimo, con le quali dottrine vanno a dire che non basta il Vangelo di Gesù, bisogna che ciò che dà forza al rapporto con Dio non è il Vangelo, è la tradizione. Ed è su questa ambiguità che Paolo insiste presso Timoteo: vigila, stai attento, perché questo non accada nella comunità cristiana, perché adesso la vera salvezza può avvenire solo quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, cioè quando riconoscerete Gesù come unica strada che può darvi la certezza di Dio. Quindi il primo scopo per cui Matteo riconsegna questo testo è proprio quello di rafforzare nella comunità cristiana questa capacità di non cadere nella tentazione di dire che per essere in comunione perfetta con Dio è necessario ancora ritornare alle tradizioni giudaiche. No, Matteo anche stamattina dice no, perché quella casa, la casa giudaica, è stata resa deserta. Non c'è Dio. E perché? Certo, perché hanno rifiutato il figlio dell'uomo. E la seconda ragione per cui appunto Matteo riconsegna questo testo ai cristiani, invece, la seconda è una, diciamo così, un aiuto invece a non essere timidi nell'affermare proprio questo primato di Gesù. Infatti, interessante, la vostra casa sarà deserta fin quando non direte benedetto colui che viene in nome del Signore. Come dire, fin quando non avrete la forza e il coraggio di affermare che Gesù è davvero colui che viene nel nome del Signore, è davvero colui che ti dà ormai definitivamente la certezza di essere con Dio. Quindi la seconda ragione per cui Matteo riconsegna il testo ai cristiani è proprio questa, che abbiano il coraggio, la forza di affermare proprio questo. Gesù è davvero colui che unico può darci la certezza di essere con Dio. È l'unica strada che può darci la certezza di arrivare a Dio. Ecco allora che Matteo riconsegna il testo alla comunità cristiana, ma lo riconsegna ovviamente alla Chiesa di sempre, no? Come dire, che cosa deve avvenire nella Chiesa? Deve avvenire questo, che si possa gridare benedetto colui che viene nel nome del Signore. Cioè, nella Chiesa si deve respirare questa certezza, si deve respirare questa convinzione che solo in Gesù e attraverso Gesù l'uomo può arrivare alla sicurezza di stare con Dio. Ma è solo Lui, perché è Lui solo benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questa cosa si attribuisce solamente a Gesù. Quello che appunto Giovanni, ricordate, no? Dirà, dopo che ci ha parlato del Verbo di Dio, ci dirà: perché nessuno ha mai visto Dio. Uno solo ha visto Dio. Il Figlio unigenito, che è presso il Padre, ce lo ha rivelato. Perciò è solo in Gesù che noi abbiamo la certezza di essere capaci di stare nella conoscenza di Dio. E appunto Matteo, riconsegnando il testo alla Chiesa, vuol dire questo. La caratteristica della Chiesa è proprio questo, quella di aver riconosciuto Gesù come unica strada, unica certezza dello stare con Dio. Ovvio che se questo è il messaggio, è chiaro che lo è anche per noi. E per noi perché? Perché noi ovviamente ci dobbiamo sentire Chiesa, perché la Chiesa è fatta da tutti i credenti. E allora, se noi siamo credenti e vogliamo essere pietre che contribuiscono alla costruzione della Chiesa, dobbiamo essere delle pietre scelte, delle pietre vere, delle pietre giuste, delle pietre solide. E come facciamo? Dobbiamo essere capaci di questo, di avere in noi questa convinzione e di vivere questa convinzione, che cioè solo in Gesù io ho la certezza di essere nella strada che mi conduce alla conoscenza di Dio. Ma intanto, mentre io cammino verso questa conoscenza di Dio definitiva, intanto però io sono sicuro di vivere secondo la volontà di Dio, perché ubbidendo a Gesù io sono certo di fare la volontà di Dio. Allora, in questo modo, noi siamo quelle famose pietre vive con cui il Signore costruisce il suo santuario. E il suo santuario, noi lo sappiamo, allora era la casa di Israele, il santuario di Dio, il luogo dove abitava Dio, la casa, il popolo. Il nuovo santuario di Dio cosa sarà? È la Chiesa. Però questa Chiesa è quella che è formata dai veri credenti, da quelli che hanno questa volontà
di riconoscere Gesù come unica strada, come unica certezza con la quale possiamo dire noi siamo nella volontà di Dio e mentre siamo nella volontà di Dio camminiamo verso la conoscenza perfetta di Dio, fin quando lo vedremo così come Egli è. E allora ecco, anche stamattina l'invito è per noi. Noi dobbiamo essere portatori di questa convinzione, perché vogliamo offrirci al Signore. Bella la descrizione di Pietro, eh? Noi dobbiamo, come dire, il nostro travaglio è diventare pietre vive, basta. Poi Pietro dice, il Signore sta cercando le pietre vive, perché poi è Lui che le prende e costruisce il suo santuario. Cioè noi dobbiamo essere delle pietre vive, vuol dire noi dobbiamo continuamente consegnarci a Gesù, perché Gesù faccia di noi degli strumenti con cui può ricostruire la sua Chiesa, e la sua Chiesa è il suo corpo, cioè è il luogo della sua presenza, è la casa che non è più deserta, è la casa che gode la presenza certa di Dio. Ecco, allora chiediamo anche stamattina al Signore che ci dia questa capacità di avere questa forza dentro di noi, di riconoscere Gesù e riconoscerlo proprio così, come colui che ci dà certezza di essere nella volontà di Dio. E soprattutto, essendo nella volontà di Dio, abbiamo un'altra certezza, che allora il nostro cammino terreno è quello che ci sta conducendo verso la conoscenza perfetta di Dio. Allora anche stamattina lo riconosciamo Gesù e lo riconosciamo con le stesse parole con cui di solito la comunità cristiana lo riconosceva, perché diceva tu Signore sei il nostro Messia, e la preghiera che diciamo, preghiera numero uno, è esattamente la preghiera che veniva usata regolarmente dalla comunità cristiana. E allora la diciamo anche noi questa mattina.